Sì, buongiorno. Riprendiamo le nostre lezioni e ci eravamo lasciati con le considerazioni riguardanti la determinazione dell'imponibile per i soggetti che adottano gli IAS, dove si era parlato del cosiddetto principio di derivazione rafforzata, al quale si è sostanzialmente principio di derivazione rafforzata che più precisamente comporta non solo la derivazione del reddito imponibile dal risultato del conto economico, ma altresì una diretta rilevanza dei principi contabili internazionali come vere e proprie regole di determinazione del reddito imponibile. Qual è il punto in particolare? Che in determinati ambiti, che ho citato l'ultima volta e che adesso riprendiamo, le regole appunto stabilite dagli IAS, dai principi contabili internazionali, hanno addirittura l'effetto di prevalere sulle norme tributarie, ove esistano delle norme tributarie che disciplinano i medesimi fenomeni in modo diverso o contrastante. Questo ci porta a dire che le regole, i principi contabili che coinvolgono gli aspetti che ricadono in una delle tre categorie che ho menzionato e che adesso riprendiamo, diventano vere e proprie regole fiscali, cioè come se in sostanza la regola contabile venisse richiamata dal testo unico delle imposte sui redditi, diventando essa stessa una regola fiscalmente rilevante. Allora, gli ambiti in questione sono quelli della qualificazione, della imputazione temporale e della classificazione in bilancio. Vediamo più in dettaglio, che cosa rientra in effetti in queste tre categorie e poi vediamo invece che cosa non rientra in esse e quindi quali sono gli aspetti dei bilanci IAS che non prevalgono su eventuali norme fiscali divergenti. Allora, partiamo dalla qualificazione. Allora, la qualificazione è il modo in cui il bilancio redatto in base agli IAS considera una determinata operazione, appunto come quell'operazione viene qualificata. E qual è il punto? Il punto fondamentale è che in una visione improntata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma, e quindi un principio di prevalenza degli aspetti economico-sostanziali su quelli giuridico-formali, diciamo così, le operazioni che eravamo abituati a vedere qualificate appunto in un determinato modo, vengono invece ad essere configurate e qualificate in un modo, diciamo, diverso o anche completamente diverso. Qualche esempio eravamo già arrivati a proporlo, ad esempio il tema del leasing, cioè leasing visto dal punto di vista giuridico come operazione di locazione, in cui il bene resta in proprietà della società di leasing, che riceve canoni di locazione e che continua a ammortizzare i beni, mentre dal lato della società utilizzatrice, quest'ultima continua a, diciamo, paga dei canoni che porta in deduzione. Beh, noi sappiamo che in una logica sostanziale di prevalenza della sostanza sulla forma, questa operazione può essere vista e viene vista invece come una compravendita, diciamo, e come una, diciamo, contemporanea operazione di finanziamento. Ovvero si considera che nel leasing finanziario vero e proprio, cioè in quei contratti in cui è ragionevole ritenere che il bene, dato l'interesse per l'impresa utilizzatrice e dato il basso valore di riscatto, venga effettivamente ad essere trasferito al termine del leasing alla società utilizzatrice, si possa parlare di un trasferimento dei rischi e dei benefici, di tutti i rischi e i benefici, all'utilizzatrice, che conseguentemente diventa proprietaria in senso sostanziale del bene. E a questo punto il bene stesso diventa di proprietà della società che lo utilizza, la quale può dedurre quote di ammortamento, mentre i pagamenti dei canoni assumono il significato di un parziale e rateale pagamento del prezzo comprensivo di una quota di interessi. Ora, è chiaro che se si qualifica in questo modo l'operazione di leasing, cambiano completamente le regole, ad esempio, sul soggetto a cui spetta l'ammortamento. Cambiano altresì le regole sulla contabilizzazione dei canoni, che a questo punto inglobano una quota finanziaria, una quota interessi, che come tale va esplicitata. E questo è un esempio, ma ne potremmo fare molti altri. Ad esempio, in determinati casi, facciamo un altro esempio, una vendita con una previsione di una dilazione di pagamento anomala, diciamo, rispetto alle prassi commerciali, può essere vista come diciamo il prezzo può essere visto come comprensivo di una componente finanziaria, quindi non è più soltanto un corrispettivo da imputare a ricavi di vendita, ma all'interno di quel prezzo c'è una componente finanziaria implicita che può essere considerata un interesse attivo, che quindi può seguire ad esempio altre regole nella imputazione a periodo del venditore, può incontrare dei limiti di deducibilità in capo all'acquirente, perché gli interessi passivi soggiacciono a specifiche regole sulla deducibilità. Oppure ancora si può menzionare il caso delle operazioni di determinate operazioni di cartolarizzazione, cioè di vendita, ad esempio, di pacchetti di crediti a delle società veicolo che poi vengono in qualche modo messe sul mercato o diventano, come dire, il veicolo per l'emissione di obbligazioni, secondo operazioni finanziariamente anche molto complesse. Ebbene, in questi casi, l'aspetto giuridico e formale ci dice che la cessione dei crediti comporta appunto lo stralcio dei crediti dal bilancio della società cedente e la loro attribuzione, ad esempio, ad una società veicolo appositamente costituita. Quindi quei crediti non figurano più nel bilancio della cedente, con tutto quello che ne consegue sul piano della deducibilità o di qualsiasi altra regola fiscale che possa essere rilevante. Dal punto di vista sostanziale, invece, gli IAS ci danno un altro tipo di indirizzo, cioè ci dicono che se non vengono trasferiti tutti i rischi e i benefici connessi alle posizioni dei crediti che vengono ceduti, questi crediti devono continuare a figurare e a essere considerate come crediti presenti nel bilancio della società cedente. Ad esempio, se emerge che la società cedente in ultima analisi è la garante, si fa da garante del buon esito dell'operazione, nel caso in cui, ad esempio, ci sia il mancato incasso dei crediti, in ultima analisi, sempre la società cedente che presta garanzie e che assicura il buon esito dell'operazione, beh, in questi casi gli IAS ci dicono che la società non si è spogliata di tutti i rischi connessi alle posizioni creditorie in questione e dunque continua ad essere la sostanziale titolare di quei crediti.